se arriviamo alla finale parlo italiano.
Ok, okay, va bene.
Adesso ho dimenticato tutto il mio italiano.
Non viene da noi, eh?
Allora, mister, in spagnolo, perché in italiano soltanto in caso di finale, come ho detto. Perfetto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Pienso siempre que los jugadores buenos tienen que jugar y no sentarse en el banquillo. Y después de esto hay que organizar las cosas para hacer un bloque compacto y no siempre no hemos sido capaces de hacerlo.
Nuno Mendes! Se anche lui inizia a far gol così è finita per tutti! 3-1 Paris Saint-Germain! He's coming like a pistol that's aiming at
my brain. ¿Vous sentez déjà en demi-finale ou pas du tout?
Bueno, si miramos lo sucedido ayer en la jornada de Champions, creo que todos estamos de acuerdo en que el tema del favoritismo no tiene mucho sentido en esta competición. Da igual el resultado, da igual que hayamos ganado, que hubiéramos empatado, que hubiéramos perdido. Nuestro objetivo en Birmingham es claro, es intentar ganar el partido.
In contropiede micidiale!
Second match in Dortmund and we have to play it like today. So very focused and believe in that what we are doing. This is what we have to do.
Le succede di pensare come sono fortunata ad avere questi giocatori?
It's great. They work really very professional, work hard every training and this is why we are here.
Devo fare outing, devo fare una premessa e autodenuncia necessaria. Ieri sera non ho visto le partite, ve lo confesso, ma non per altro, ho visto gli highlights perché avevo bisogno di una serata di detox, visto che da sabato pomeriggio alle 18 che guardo partite di pallone, ieri sera non c'erano le italiane e dunque non le ho viste. Per punizione, infatti, oggi mi hanno messo nello studio piccolo, anche perché nell'altro, quello che abitualmente è casa nostra, va in onda una prestigiosa Digital Round Table del Sole 24 Ore di Radio 24. Allora, io non ho visto le partite, ma mi collego con la libreria di Filippo Maria Ricci, che senz'altro le ha viste.
Belli, eh sì.
ma anche
Filippo. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. La libreria.
Ero a Barcellona.
Lo so perché c'hai scritto.
La libreria.
Lo so. La libreria non l'hai portata? No, è rimasta a casa.
No, beh, si smonta però.
Smonta, ma
trasferte veloci,
è poco pratica, poco pratica. Allora,
poco pratica,
dato che non l'ho vista, c'è qualcosa da dire su questo 4-0?
No, niente.
Come si era fatto
mi
bene.
Sembra eloquente.
Sì.
No, si scherza, ovviamente.
C'è.
È una
cioè, Lewandowski
c'è
che ogni volta che vede il Bayern Monaco, non l'ho vista,
Borussia
ma
Dortmund,
so
sì.
Che giocava con Borussia, esatto. ne segna due per volta. Questo sì.
Sì, sono 29 gol in 28 sfide al Borussia Dortmund, come ex non è male.
Non è male.
Diciamo che è abbastanza il dente avvelenato, ce l'ha. No, il Barcellona è semplicemente meraviglioso. E io veramente mi auguro che possa esserci questo Barça-Inter, speriamo, facciamo tutti gli scongiuri, mettete le mani dove volete, però io spero veramente di rivedere questa semifinale come già vidi nel 2010, perché mi sembra che l'Inter sia la squadra giusta per andare a dare problemi a questa squadra che segna, ha segnato 145 gol. I tre davanti sono incredibili.
Rafinha MVP, Rafinha forse
sì,
MVP, Rafinha MVP 12 gol.
Sì, esatto, PCC della Champions, miglior assist della Champions, ai numeri di Messi.
Sì,
stiamo parlando di questa cosa qua. E Lamine Yamal è una cosa strepitosa, ricordiamo sempre 17 anni, insomma, ecco, veramente Messi non era a quel livello, 17 anni è un livello molto superiore. Poi ovviamente bisogna vedere se durerà 15 anni, come ha fatto il suo amico argentino. Però ecco, siamo scesi dalla collina di Montjuic con ecco, io ho aperto l'articolo citando Szczęsny, che a un certo punto si permette di fare una finta, un gioco di gambe sì. Sulla tre quarti, come se fosse, capito, non so chi possiamo citare, Ter Stegen, vogliamo sì, dire come sì, che il suo rivale, sì. No? E cioè passare dal corto muso, dalla difesa dentro l'area piccola, lui che adesso fa, siccome è un istrione, è uno simpatico, molto, è uno che, no, che sa molto, vivere, e quindi è passato, no, dal corto muso alla vacanza, alle partite di golf, e adesso alla possibile sì, semifinale di Champions, permettendosi così dei lazzi.
Certo, certo, con vista
difensiva.
Sulla finale, con sì, vista così, su quella che potrebbe... No, ma è vero, è vero, ci sono molte suggestioni in questi incroci. Ieri ne parlavamo anche con Giulio Cesare, che è con noi a Vinitaly. Ecco, ho già detto che non ho visto le partite perché tanto Filippo era a Barcellona e Pierluigi ha già guardato con grande attenzione il Paris Saint-Germain. Buongiorno Pardo.
Ma io ho guardato tutto, devo dire la verità.
Tornando da una registrazione
di un programma Rai, quindi voglio dire, lì per lì mi arrivavano soltanto le notifiche, poi ho rivisto tutto, però. E, beh, insomma, sono due squadre calde, le due squadre hanno vinto ieri. Sono due squadre. È chiaro che la bellezza del Barcellona in questo momento è da iperuranio, cioè come sta giocando il Barcellona in questo momento ti fa veramente pensare in termini quantomeno estetici al Barcellona di qualche tempo fa. Ed è abbastanza impressionante come si sia fatto velocemente questo salto in avanti, nel senso che un anno fa non era così, ma proprio non era così, no. Penso che Filippo lo potrà confermare, ma forse nemmeno qualche mese fa era così, per cui con tutti gli scongiuri del caso e secondo me con tutta la delicatezza della partita di ritorno, che secondo me non è semplice, cioè Inter-Bayern non è semplice,
insomma
invito tutti a non eccedere con gli entusiasmi perché insomma Bayern
ma da giocare 2-1 Bayern
è chiaro sì ma soprattutto l'aspetto confortante e positivo secondo me è la forza dell'Inter ed è la forza dell'Inter nelle circostanze in cui deve fare una prestazione top. È chiaro che sta gestendo ogni goccia di sudore dei suoi, dei suoi giocatori Inzaghi in questo momento, ogni energia, e qualche volta in questo gioco di gestione tipo Parma le cose non gli vanno bene, ma è fisiologico che succeda una roba di questo tipo. Invece tornando al Paris Saint-Germain è un'altra squadra calda in questo momento, un'altra squadra che ha un po' il destino dalla sua parte, è stata un passo dall'eliminazione in Champions League durante la fase campionato.
Proprio per questo noi ci crediamo, noi ci crediamo molto.
Beh, dalla partita col City in poi è cambiato tutto, anche una serie di vantaggi teorici tipo un campionato già vinto, quindi insomma la possibilità di gestire al meglio le energie, però insomma
dall'inizio
per me l'intervista quasi... l'altro giorno se la gioca con tutti perché
l'Inter
non è la
grande
più bella
squadra, ragazzi. È una grande
non
squadra.
È la più bella ma è scomoda per chiunque, sarebbe scomoda anche per il Barcellona
ma per tutti, ma certo, ma infatti mica parti di battuta, ma poi il Barcellona è un discorso che abbiamo già fatto filosofico finché vuoi, ma quando è guidato dai mitteleuropei, nord europei, tedeschi, olandesi, così sì. Quando gli entrano nel DNA questi qui si mescola la cantera e così la linfa catalana con la razionalità mitteleuropea, e quindi questo mix ha sempre funzionato.
Ricordiamoci che è un club che poi è un club fondato da uno svizzero, quindi insomma il signor Gamper. E due cose per voi, ricordiamo, ha ragione Pierre perfettamente sul cambio, su come sono cambiate le cose. E, ieri in campo c'erano 10 ragazzi che erano 10 giocatori che erano al Barcellona anche l'anno scorso, più il portiere ritirato che è Szczęsny. No, quindi parlando di continuità e di quanto le cose possono cambiare rapidamente. E la seconda cosa sull'Inter è che oggi sono tornato da Barcellona, ero diciamo in aereo con tutti i vari commentaristi qua spagnoli, no? Voci, seconde voci, c'era anche Fernando Llorente. E la cosa impressionante è il grandissimo rispetto che c'è per l'Inter, questo è importantissimo, speriamo che vada tutto bene, però in generale l'Inter è veramente una squadra europea, si è conquistata una fama continentale che è lì, è dura, è l'unica squadra che è rimasta in campo ovviamente, che è rimasta in gioco sicuramente, però in generale è l'unica squadra che ha veramente una fama europea importante, e questo
ma perché
bene,
gioca come una grande squadra europea ormai ormai l'anno scorso non andò benissimo, ma ormai dal percorso che la portò alla finale con il City, e ieri con Julio Cesar sottolineavamo come, ma siamo tutti d'accordo sul punto, quella sconfitta è stata è stato una tappa importante sulla crescita dell'Inter anche agli occhi della comunità europea, ma soprattutto nell'autostima della squadra. No, ma allora direi che quanto alle partite di ieri sera, pronostici confermati in modo roboante, lasciando stare il pipotto sulla rotondità del pallone, Paris Saint-Germain e Barça sono già in semifinale su lati opposti del tabellone. Dall'inizio della seconda fase abbiamo una certa fiducia nei sopravvissuti del Paris Saint-Germain, Pier. Anche qui ti faccio notare una sottigliezza: Lodo Ibra che lasciò l'Inter per il Barcellona per andare a vincere la Coppa dei Campioni, la Champions League a Barcellona, e quell'anno la vinse qualcun altro. E adesso c'è Mbappé che ha lasciato il Paris Saint-Germain dicendo vado a Madrid ad alzare 7-8 Champions, ma mi pare che non andrà così, forse.
E questo è come...
No.
Barisoni ce lo potrà dire, in quest'epoca sbandata di estrema volatilità, come chi va short in gergo borsistico dopo che è crollato tutto e poi improvvisamente Trump gli fa il controannuncio. No, sinceramente io credo che le possibilità siano poche. Detto questo, come diciamo giustamente ieri, se c'è una squadra che un po' per il miele scenico, un po' per la storia, un po' per la qualità che comunque ha, può stravolgere gli equilibri di questa squadra del Real Madrid. E se c'è una squadra, aggiungo, sai quanto mi faccia male la cosa, che può dilapidare, è proprio storicamente l'Arsenal, che è una squadra meravigliosa, champagnona, divertente, che nelle sue varie epoche ha sempre, dopo la stagione storica del Boring Arsenal, no? La squadra che vinceva 1-0, insomma, adesso non voglio perdermi in cose noiose per chi ci sta ascoltando, però insomma negli ultimi, da Wenger in poi, l'Arsenal è stata veramente qualcosa di esteticamente rilevante,
magnifica,
nel calcio inglese, nel calcio e nel calcio europeo, e lo è ancora, perché la partita dell'altro giorno è una partita enorme nella quale Arsenal poteva fare pure più gol. E detto questo, vediamo, nel senso, non è del tutto chiusa, hai ragione tu, cioè l'Arsenal deve riuscire a far passare la prima mezz'ora o forse deve semplicemente non snaturarsi e pensare di potersi giocare alla pari anche la partita di ritorno, perché come dicevo ieri, secondo me l'aspetto veramente sorprendente, abbagliante della partita dell'altro giorno è che l'Arsenal non l'ha vinta solo per l'organizzazione, sicuramente l'organizzazione è stato un tema, ma l'ha vinta anche per i protagonisti, nel senso che i giocatori dell'Arsenal di talento, perché il talento c'è, hanno fatto la differenza,
l'hanno pagato. Quindi, due soldini, tante volte abbiamo detto ma come si fa a pagare quei soldi, 116 quello che erano per Nelson Rice. L'altra sera, insomma, ci ha messo un paio di bandierine. No, però la notizia della settimana è quella lì, è inutile girarci intorno. L'Inter, naturalmente, eccetera. Però è quella lì che arriva dalla libreria di Filippo Maria Ricci a Madrid, perché si apre dibattito. No, Fili, ieri c'era Giulio Cesare davanti a me e lui sinceramente credeva, perché lo guardavo negli occhi, ma c'è una squadra che può, tutti gli altri no, ma se c'è una squadra che può fare questo è il Real. Io dico che sì, va bene, è vero, ma prima o poi, una volta o l'altra, finisce anche sta storia.
Sì,
prima o
e
poi
ti posso
una
dire
volta
che sì, ci credono meno anche loro. Questo è la grande differenza. Poi, ovviamente, quando tu giochi con i Fantastici 4, tutto può succedere. Però sappiamo bene che i Fantastici 4, cioè Vinicius, Bellingham, Rodrigo Mbappé, devono sforzarsi e non hanno tanta voglia di farlo. Questo Madrid ha perso 11 volte quest'anno, l'anno scorso aveva perso 2 volte in tutto, sempre con l'Atletico. Voglio dire, questi sono, cioè, non c'è molto altro da aggiungere. È una squadra che non ha,
no,
non
mi, questo Filippo mi fa pensare che la missione di quel signore che vedete, da cui foto vedete alle mie spalle, sia finita, perché il suo grande punto di forza era proprio quello di convincere i giocatori a fare quel passo in più, quel metro in più, quella corsa in più, che gli permetteva di convivere tutti quanti felicemente.
C'è qualcosa che non va, Carlo. Anche nei rapporti tra i quattro, due giocano nella stessa posizione e Rodrigo gioca meglio a sinistra. Ormai l'hanno mandato a destra, così, perché poveretto è il brutto anatroccolo, tutte ne vai a destra. Però sono tre che giocano bene nella stessa posizione. Bellingham l'anno scorso ha fatto 23 gol, quest'anno molti di meno, perché deve tornare indietro, deve giocare più indietro, e deve coprire, non vuole farlo.
E ha meno spazio.
Esatto, ha meno spazio. Ci sono un sacco di problemi, però la cosa che io dico, a me fa sorridere, no? Se non ci riesce Carlo, voglio vedere chi ci riesce a farli ragionare, certo, questi, certo, quattro, perché è la persona migliore, è la persona proprio più preparata. Per cui qua adesso gli rompo le scatole, tutto quanto, va benissimo, a parte si sono dimenticati che nel 2024 ha vinto 5 tornei su 6, insomma, no? Quindi, però,
ma
lo sappiamo,
sì, ma
lo
tanto
sa anche lui
a Madrid
primo.
conta no, sempre la prossima partita.
Cioè, se
conta
c'è uno, partita, se c'è uno che può fare... Guarda, io, a me viene in mente il concetto della somma algebrica, cioè la cosa in qualche modo, se vogliamo, anche simile a quella che è successa a Barcellona realmente nel 2010 con l'arrivo di Ibrahimovic. Insomma, il tema Filippo ce l'ha raccontato 20 volte durante l'anno, perché c'è stato all'inizio, c'è stato poi in vari momenti della stagione, tanti momenti di crisi di questa squadra. Il tema è la somma algebrica, cioè a una squadra vincente aggiungi un altro talento straordinario, esuberante, e non è detto che sommi. No, che sommi, sì, quello che hai prima con quello che è,
anche perché poi c'è stata la sottrazione,
è bravo, esatto, c'è stata la sottrazione a cominciare da Cross, senza Cross
sì, sì, appunto,
manca Carvajal, manca Militao, sì, e non hanno sostituito, cioè, io sai cosa dicevo, il paradosso, no? Se il Real Madrid a gennaio avesse preso Walker e Danilo, probabilmente staremmo parlando di un'altra situazione, perché vuol dire in difesa non, cioè, perché deve andare a giocare Valverde in difesa, che è l'unico che a centrocampo, certo, fa un certo tipo, certo, di lavoro, certo, voglio dire, perché deve andare alla
però questo un po' mi sorprende, secondo te questo è,
no,
voglio dire,
è una questione economica, chiesto,
cioè...
sì sì sì, ecco perché anche se vogliamo chiudiamo con questo punto paradossale, sentivo qui per radio cose, adesso lo accusano di mancanza di personalità Ancelotti perché non si è lamentato, ma una bufala assurda, lui sì che si è lamentato, ma Florentino i soldi, allora è vero che mentre al Barcellona sono bravi a spendere i soldi che non hanno, al Real Madrid non spendono nemmeno quelli che c'hanno e sono pochi, e per cui quest'anno hanno fatto questa scelta, tutto su Mbappé e il resto poi o ci pensa Carlo oppure vediamo, insomma, se no sarà il colpevole, sarà lui, perché tu questa rosa è completamente sbilanciata,
certo,
cioè,
certo, certo.
Vuol dire, come dicevi prima Carlo, sì, ti manda bene una volta, due, tre, però alla fine poi il muso poi ce lo sbatti, ricordiamo, sì, che questa squadra è stata superata 3-1 in casa dal Milan, che questo,
sì,
Milan,
sì,
che conosciamo,
sì,
no, con tutte le sue difficoltà.
Detto questo, è la storia, è il DNA del Real Madrid, tanti anni, ormai 20 anni, 30 anni che seguiamo il calcio, abbiamo visto il Madrid vincere tantissime cose, tantissime, sì, volte, sì, abbiamo fatto tante volte il ragionamento su ma non era meglio un difensore in più e un galattico in meno, quindi è proprio
stavolta...
il DNA, è la filosofia,
sì,
è la filosofia di,
sì,
questa banda.
Abbiamo
assistito a ridicole polemiche spagnole sul doble pivote, no? Cioè sul
certo, capello,
all'idea di avere un uomo in più davanti alla difesa, perché veniva considerata una sorta di sacrilegio dal punto di vista estetico, quindi fa parte della filosofia del Real, e poi capita qualche volta, come dici giustamente tu, che rischiano di sbatterci il muso, però aspettiamo mercoledì prossimo, perché ripeto, di per sé,
però
non
dico
è
una cosa,
il 3-0
sì. Anche se il Madrid passa, io vedo la storia tra sì, Ancelotti e Real Madrid è comunque al capolinea.
No,
anche se il Madrid passa, anche se il Madrid vince la Champions.
No, ma il domandone è se invece non passa, cosa succede? Perché il domandone è
no, non lo possono mandare via adesso, perché il 26 aprile c'è la finale di Coppa del Re, e così si può arrivare probabilmente a fine stagione e magari si può provare a un altro allenatore che non so se è quello definitivo, magari per il mondiale per club, questo è un altro discorso, il mondiale per club lo stacco dalla stagione, ma almeno il 26 aprile c'è la finale di Coppa del Re, non penso che vogliano, perché ovviamente se devono fare una soluzione in corsa, la soluzione unica è Arbeloa, che adesso allena il juvenile, no, quello della Youth League, ha fatto bene tutto, molto amico del figlio del presidente Perez, insomma è ben protetto, ben lanciato, però non possono, secondo me non si arriva a una soluzione drastica giovedì prossimo, poi sì, alla Casablanca tutto può succedere,
no, ma anche
però
perché c'è in
con
ballo
la finale di Coppa del Re il 26,
no, lo so, però a quel punto lì sai, ci sarebbe anche in ballo, insomma c'è anche in ballo la panchina del Brasile, Pierluigi, cioè Brasile stanno aspettando,
ma infatti posso dire una cosa, che ci sarebbero anche delle panchine interessanti in Italia, se Carlo sentisse voglia di casa.
Non penso neanche io.
E penso che il Brasile, l'abbiamo detto qualche altra volta, il Brasile fa pensare subito agli omini del subbuto. Io penso che comunque, anche se hanno un sacco di problemi, che però da un punto di vista di chi va a fare eventualmente l'allenatore, se vuoi è un bel incentivo, no? Nel senso che è difficile far peggio di quello che sta facendo il Brasile in questo momento. E insomma, penso che allenare il Brasile sia, per uno come Ancelotti, che ha vissuto di tutto, tutti i grandi club della storia, in ogni paese, non c'è stato un paese dei top in Europa dove lui non abbia allenato un grandissimo club, e quindi veramente quella potrebbe essere un'esperienza.
Il modo migliore per chiudere, no?
Sì,
è il modo migliore per chiudere, dai.
Però i tempi quelli che sono,
esatto. Io non la vedo benissimo, perché il problema vero sono le partite di inizio giugno, perché ovviamente il Brasile, esattamente come il Real Madrid, ogni volta che perde è un disastro, no? Succede il panico, e vanno a giocare in Ecuador. L'Ecuador è secondo nelle qualificazioni mondiali, e gli hanno pure tolto 3 punti, quindi, perché noi magari uno sente, l'ascoltate, dice l'Ecuador, vabbè dai, no, si vince con le ciabatte,
no,
l'Ecuador è secondo e gli hanno pure tolto 3 punti, per cui allora, se loro vogliono l'allenatore definitivo per la partita con l'Ecuador e poi quella successiva, che mi sembra sia il Paraguay, cioè il 4-7 giugno, quando giochiamo anche noi, no? E lì è un problema, perché secondo me è difficile che Carlo riesca a liberarsi per quella data. E per cui bisogna vedere se l'aspettano o no. Mi sembra che facciano fatica ad aspettare, e mi sembra anche che in Brasile vogliono una soluzione già definitiva, anche perché dopo Tite hanno già cambiato 3 allenatori.
Ma sarebbe fantascienza se in caso di eliminazione dalla Champions si parlasse con Florentino dicendo vabbè dai, tanto qui è finita.
Non sarebbe fantascienza, ma lo deve fare Carlo, e Carlo non lo vuole fare.
Ah, vabbè.
Perché Carlo cioè, voglio dire, lui non l'ha già detto, l'ha detto 1000 volte, non sarà mai lui a fare il primo passo. Però se vuole andare in Brasile, insomma, per quello è complicata la situazione. Vediamo cosa succede già sabato con l'Alaves, perché metti che si Real Madrid perde a Vittoria, altro dramma, capito?
Allora a quel punto il tassametro che andrà a correre col Barcellona già meno 4, insomma, rischierebbe di finire fuori anche dalla Liga, poi ti resta la Coppa del Rey. No, ragazzi, ma un'ultima roba, Pier, ma incontro, va bene, adesso so che facciamo finta che è un gioco, no?
Sì.
Come si incastrano Real Madrid e Barcellona, secondo te?
In che senso?
Tecnicamente, tatticamente.
Beh, in questo momento sono, diciamo, gli opposti, nel senso che c'è da un lato appunto un club che ha vinto tantissimo negli ultimi anni, perché poi bisogna avere il senso della storia, e che quest'anno ha fatto un all-in su Mbappé che in realtà ha portato poco, nel senso che appunto, attorno al concetto della somma algebrica, ha dato sicuramente delle cose, dei lampi, ma ha sicuramente condizionato molto tutti gli altri, ha condizionato Bellingham in maniera significativa, e in più hai avuto delle falle che ti si sono aperte e che non hai colmato, e quindi è una squadra un po' in difficoltà in questo momento.
No, io ho detto Real Madrid, ma volevo dirti a Barcellona, cioè come si incastrerebbero in una semifinale? È un gioco, eh?
Ah, con l'Inter?
Con l'Inter.
L'Inter? Ma per me si incastra bene, nel senso che l'Inter è una squadra solida, è una squadra che comunque ha colpi, ha talento, e per me un'eventuale semifinale Barcellona-Inter si parte alla pari o quasi
50-50?
È chiaro che dopo aver visto ieri sera il Barcellona, diamogli il 55, così è meglio, almeno spostiamo la pressione su di loro, questo mi verrebbe da dire. Però
secondo
me
ha ragione Pierre.
Siamo lì.
Perché sono
siamo
due
lì,
squadre.
Siamo
cioè,
lì, siamo lì.
Allora, ragazzi, qui c'è un concetto fondamentale: l'estetica è parte del mondo e della vita. Senza l'estetica, no? Viviamo di emozioni, di cose belle che vediamo, che mangiamo, che guardiamo, di persone di cui ci innamoriamo. L'estetica ha un peso, e l'estetica del Barcellona ieri sera è incommensurabile, cioè è una cosa che ti abbaglia. Però non esiste soltanto l'estetica nella vita, esiste anche la praticità, esiste anche la capacità di sofferenza. E l'Inter, se pensiamo al 2010, abbiamo l'esempio più alto. Ho letto delle dichiarazioni ancora stizzite da Monaco di Baviera su come l'Inter vinse quella Champions, ma la verità è che l'Inter la vinse con delle cose che sono calcio, nel senso più puro del termine.
Ma guarda,
quindi sofferenza,
la più grande
lotta,
partita è quella che ha fatto a Barcellona, guarda, ti dico,
ovviamente anche talento, perché poi voglio dire, senza i tre gol col Barcellona in casa, senza Milito, voglio dire, non è che era soltanto quella categoria lì, c'era anche bellezza, c'era anche talento. Quindi secondo me l'Inter si accoppia bene con il Barcellona, io non la vedo male, non la vedo assolutamente battuta.
Qua c'è timore, te lo dico, Pier, qua si pensa già appunto a un Barça-Inter e veramente minimo rispetto, ma addirittura io userei anche il termine timore, nessuno a Barcellona pensa di portarsela da casa con l'Inter, assolutamente
no proprio, ma infatti,
non è così,
ma infatti non è così, a parte che il Barça è bellezza, ma è molto diverso dal Barça degli anni passati, a me sembra una squadra più verticale,
certo,
al di là dei giocatori,
sì, ma poi c'è anche una linea difensiva altissima che si può infilare, cioè quest'anno è stata anche infilata, adesso ho detto sono in questa striscia incredibile, 2025 non hanno ancora perso, no? 23 partite, 19 vittorie, no, da quando c'è Szczęsny no, sono imbattuto ancora il portiere polacco, il pensionato polacco ancora non ha perso, però rischiano sempre proprio per la questione di estetica, per quello che diceva Pierre, perché è tutto votato all'estetica, e a volte l'estetica ti può anche giocare brutti scherzi, soprattutto contro una squadra fortissima, con esperienza come l'Inter, che comunque ha incassato 3 gol finora in Champions, e questo va sempre sottolineato, e ha delle armi perfette per dar fastidio a questo Barcellona.
Certo. Vabbè, speriamo di vedere, quella partita, Barcellona è già lì, il Barcellona è già lì.
Mi sembra che l'andata sia a Barcellona, se non sbaglio,
Sarebbe a Barcellona. Sì, sì, l'Inter ha
andate a Barcellona, poi vedremo contro chi.
Esatto.
Attenti
alle parole, però.
Andata a Barcellona.
Anche perché ti ripeto, io invece su quello, io sono, lo dico sempre, l'Inter per me è la squadra di riferimento degli ultimi anni. Non c'è una sconfitta dell'Inter negli ultimi anni che sia stata netta. Perde, come tutti sappiamo, con l'Atletico Madrid, un po' a sorpresa. Perde l'anno prima col Manchester City giocando una partita alla pari, quindi non c'è nessuna onestamente non c'è nessuna squadra, io non mi ricordo un'Inter messa sotto negli ultimi anni in maniera netta, e quindi per me non è rispetto, è una costellazione pura della forza di questa squadra, però attenzione a Inter-Bayern, perché Inter-Bayern è una partita dove io ho solo paura dell'eccesso di entusiasmo della vittoria fuori casa.
L'Inter è matura, l'Inter non è decisa, ma l'Inter è matura, cioè affidabile, poi il Bayern può venire qui a vincere perché è una grande squadra, grandi giocatori, soprattutto si recupera. Grazie ragazzi, grazie Phil, saluti a te e alla libreria.
Ciao ragazzi.
Ciao Pier.
Ciao.
Allora, borse, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Bisogna alzare il livello già dalla prossima partita contro Matteo. È un amico, è un compagno di squadra, abbiamo condiviso tanto. Non sarà una partita facile da giocare per entrambi, però come ha detto lui ieri sulla partita di Sverv, viviamo per queste emozioni, per queste partite. Quindi per andare avanti, per cercare di vincere il torneo, dovrò alzare il livello. Però oggi al terzo si è visto un Lorenzo molto solido, molto concentrato.
Questo era Musetti e il derby tra gli italiani sul rosso di Monte Carlo, lo stiamo aspettando, mentre sono in corso conferenze stampa dei piloti a Sakhir, prossimo argomento di giornata, ma intanto i fortunati video radioascoltatori, vi ricordo pagina canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24, i fortunati video radioascoltatori, dopo aver visto la libreria di Filippo Maria Ricci, possono vedere alle mie spalle, incredibile, uno Stefano Meloccaro in elegantissimo smoking nero. Buongiorno Meloccaro.
Beh, adesso questo mi sembra un pochino surdimensionato rispetto al reale abbigliamento, ma devo dire che il luogo, cioè Monte Carlo, caro Carlo, è fortemente evocativo, ecco, questo possiamo
ma
dire.
In questo momento sei vestito così, cioè lo smoking col papillon nero, non credo.
No, no, in questo momento sono più un tantino casual, più fashion pop, nel senso giubbotto blu in attesa del derby.
In attesa del derby. Come sarà sto derby? Cioè, lo aspettiamo da tutto il giorno. Il programma è iniziato alle 11, sono andati per le lunghe prima, adesso c'è Alcaraz, insomma, è tutto un grande antipasto.
Sì, vediamo, perché veramente allora già il fatto che si giochi sulla terra per la prima volta tra questi due ragazzi fa essere la partita 50-50. Poi si conoscono benissimo, sono amici. Mm-hmm. Entrambi, praticamente è un derby monegasco, perché sai che entrambi vivono qui. Si parla sempre di Sinner, che ha la residenza a Monte Carlo, ma ce l'ha pure Musetti e ovviamente ce l'ha pure Berrettini.
Tu ce l'hai?
No, non ancora, ma conto di ci sto lavorando. E cosa devo dirti? Tutti e due hanno vinto due partite di grande lotta, per vincere al terzo set, soffrendo, come diceva Musetti prima, sporcandosi le mani e sporcandosi anche i calzini di rosso. Guarda, ti dico una cosa, un fattore potrebbe essere la giornata, che è finalmente soleggiata, calda. È un po' come in Formula 1 qui, no? Cioè, quando c'è il sole le condizioni cambiano parecchio, la palla viaggia di più quando c'è un po' più caldo e un po' più secco, e siccome dei due Berrettini ha quello che la fa viaggiare di più, questo potrebbe essere un minimo vantaggio per Berrettini, però poi vediamo, perché pure l'altro sta giocando molto bene.
Sì, no, a te che sei un fine affabulatore faccio una domanda: cosa hanno in comune Berrettini e l'Inter?
Il fatto di aver battuto cose germaniche.
Entrambi hanno battuto un tedesco o una tedesca a Monaco o Monaco, hai capito?
E due a uno.
Esatto, e quindi sono affiliati. Al di là delle cazzate che mi piace sparare di tanto in tanto, come ben sai, a Roma è tutto apparecchiato per una Woodstock del tennis a sto punto.
Beh, guarda, no, il fatto anche l'ampliamento dei campi allo Stadio dei Marmi, quella è una roba che veramente sarà epocale. Certo, ci vuole il motorino, ci vuole il monopattino elettrico almeno, perché già il sito dove si gioca il torneo è grosso, ma adesso è diventato il doppio, cioè per andare da una parte all'altra sono 4 km a piedi. Dunque sarà molto, diciamo, sarà bellissimo e anche un po' faticoso per chi andrà a vedere il tennis, però sai, torna Jannik, per cui comunque sarà un trionfo.
E no, poi Sky ti doterà certamente del supporto necessario, monopattini elettrici come
pattini, anche pattini, a pattini a rotelle anche potrebbe pattini, essere carino.
Sarebbe carino. No, un'ultima cosa, Ste, mi spieghi quella di Alcaraz, se l'assenza di Sinner mi ha distrutto, mi sembra un po' tanto.
Ti ricordi quando Borg smise di giocare a tennis e McEnroe non aveva più il suo migliore avversario? Certo. È un po' quella roba là. Adesso secondo me l'hanno un po' caricata e l'abbiamo un po' romanzata sta roba, però anche Zverev senza Sinner ha sbattuto le capocciate contro il muro e non ha saputo più. Quando ti tolgono l'obiettivo da raggiungere è diverso, infatti Alcaraz e Zverev si sono fatti prendere dall'ansia e hanno concluso molto poco in assenza di Sinner, questo è.
Questo. Senti, ti saluto, ti ringrazio. Senti, Sunday Morning era una meraviglia, ma il tuo programma di tennis è uno spettacolo, complimenti.
Chiacchiere, come diceva il grande Rino, come diceva il grande Rino Tommasi, aria fritta ma con olio di buona qualità.
Ciao amico mio, ciao.
Ciao Carlo.
Buon tennis,
ciao.
Grazie a Stefano Melocchero. Come detto, il derby lo stiamo aspettando, arriverà nel pomeriggio. Intanto noi ci fermiamo per il traffico e poi abbiamo diverse cose da dire sui motori, oltre che la cronaca, perché come detto hanno iniziato ora a Sakhir a parlare i piloti, in questo momento Sainz, cioè lì anche Antonelli, e altri arriveranno dopo il traffico.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
McLaren Racing fans, we're back. We're back to the World Endurance Championship and competing for the 24 Hours of Le Mans overall win. In 2027, we will be entering the hypercar class. We're very excited. 30 years ago, we won on our debut at Le Mans.
in a car that wasn't even supposed to race. And that sealed for us being the only team in the history to have ever won the Triple Crown, the Monaco Grand Prix, the Indianapolis 500, and the 24 Hours of Le Mans. And now, with this exciting news, we're going to try and win all three of these big races in the same year. We're up for it. We're ready. We'll see you at the track.
Questo diffuso via social stamattina è il grande annuncio di giornata nel regno dei motori. Mentre vi dico che le conferenze stampa, Sainz e Antonelli sono in corso, vi farò sentire in diretta quello che dico, qualcosa di quello che dicono i piloti, ma l'annuncio di questa mattina è davvero clamoroso. Era nell'aria, ma non c'era niente di ufficiale fino a poche ore fa. Buongiorno Jonathan Ferroni.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E oggi il mio amico Giorgio Sernagiotto, pilota di CTR Racing. Ciao Giorgio.
Ciao Carlo e ciao a tutti.
Ciao. Allora, l'annuncio fatto dalla McLaren, Jonathan, dice we sì. are back.
Che significa? Sì, e abbiamo anche qualche dettaglio, perché sui social hanno anche fatto sentire il rumore del motore, che dovrebbe essere il V6 biturbo 3 litri della supercar McLaren Artur, naturalmente derivato da questo. E sappiamo anche che dovrebbero usare un telaio dall'ARA, come fanno già Cadillac e BMW, quindi hanno scelto di usare il modello LMDH. E non sappiamo i piloti, probabilmente saranno gestiti dal team, io credo, United Autosport, che già gestisce la GT3 per la McLaren. Quindi Zak Brown super carico, perché dice: quest'anno vingo tutto, vingo Indianapolis, no, non quest'anno, fra due anni, Indianapolis, Le Mans e la Formula 1.
Sì. McLaren che torna nel WEC con nella categoria regina Giorgio Sernagiotto, anche dicevamo grande notizia, al di là dei pronostici di Triple Crown, di triplete dell'Inter, tutto quello che vuoi, queste sono per ora meravigliose fantasie, Giorgio, però la notizia è importante.
La notizia è fantastica. Allora, per noi addetti al settore in realtà era il segreto di Pulcinella e sapevamo praticamente tutto già da Daytona, ma sai, finché non hai l'ufficialità non lo sai mai, e soprattutto quando escono poi i comunicati hai sempre quella strana sensazione, dici: oh, che figata, ma allora è proprio vero, no?
Sì.
Poi Zak Brown la spara un po' grossa, vincere la Triple Crown in un anno è praticamente impossibile, ve lo posso già mettere per iscritto, anche se a me piace la McLaren, però sinceramente è una roba un po' esagerata. Quello che è sicuro è che, ragazzi, stiamo vivendo veramente un'età dell'oro dell'automobilismo e dell'endurance in particolare, che poi con l'arrivo anche del prossimo anno di Genesis con Hyundai e tutti i costruttori di quest'anno, io non lo so se che tra 10 anni ci renderemo conto di che periodo straordinario stiamo vivendo adesso.
Sta parlando in Formula 1 un ragazzino a cui vogliamo già molto bene, e cioè Kimi Antonelli. Sentiamo una battuta in diretta.
Diventano più efficienti, puoi correre con meno carico aerodinamico all'ala posteriore, per cui l'effetto DRS è ancora inferiore, per cui diventa molto più difficile superare, anche perché poi a Suzuka c'è soltanto una zona DRS. Inoltre seguire chi ti sta davanti non è molto semplice, perché il primo settore è velocissimo e con l'aria sporca non è semplice tenere il passo, c'è soltanto un'opportunità nel rettilineo, e allo stesso tempo poi la curva 1 non ha una frenata molto forte, per cui penso che dipenda tanto dal circuito. Questo weekend sarà una storia totalmente diversa, specialmente a livello strategico sarà del tutto diverso, ci sarà molto di più in gioco.
A me viene da ridere, perché parla come uno che quel Gran Premio lì l'ha già corso 26 volte oggi Antonelli, mentre è un deb. Poi parliamo anche di questo, però prima della Formula 1 resterei un attimo sull'argomento McLaren, perché sì, sono arrivati tutti i grandi costruttori, a cominciare da Ferrari, che ha iniziato con il triplete, quello sì reale, la stagione, mettendo tre macchine sul primo podio stagionale, e il giorno di Pasqua c'è Imola. Però bisogna vedere anche come torni, perché questa stagione segna il debutto di Aston Martin, segna un precocissimo canto del cigno di Lamborghini, che era stata accompagnata da grandi fanfare, ma il progetto sembra già esaurito. Quindi McLaren che arriva, adesso McLaren è la macchina dei sogni di ogni pilota di Formula 1, però si tratta di capire poi cosa ci sarà sotto quel vestito.
Beh, certo, prima ho dato alcuni dati tecnici, diciamo che loro partono sicuramente con un progetto meno improvvisato di quello che poteva essere stato quello di Lamborghini, che non è terminato ma che adesso è limitato a IMSA, dove hanno iniziato facendo molta fatica,
sì.
E sembra anche più solido di quello di Aston Martin, che a parte il fatto di aver fatto una macchina molto bella e da un rumore eccezionale, forse hanno fatto anche loro il passo più lungo della gamba. Io mi aspetto un approccio molto più razionale da McLaren e di conseguenza anche dei risultati.
Cerna che dice su questo? Che fiuta l'aria di quelle corse come nessuno.
Ma posso essere sincero?
Sì.
Dietro al progetto Lamborghini e dietro al progetto Aston Martin c'erano e ci sono dei team privati che quindi hanno anche delle esposizioni economiche, seppur gigantesche ma limitate. Dietro ai progetti Ferrari, Toyota, Cadillac, BMW, Genesis, che arriva appunto, e in questo caso McLaren, c'è il costruttore direttamente, quindi io mi aspetto una McLaren che sarà veramente durissima da battere anche nell'endurance, tanto quanto lo è in Formula 1 oggi.
Sì, Giorgio, invece, andando sulla Formula 1, io e Jonathan abbiamo notato una roba curiosa, cioè si corre a Suzuka. Non so se hai corso su quella pista che è iconica, e tutti dicono: ah, qui ci divertiamo come le bestie perché la pista è bellissima, capiremo come sono le macchine. Come sono partiti, sono arrivati zero sorpassi, e per il telespettatore o lo spettatore neutrale non il massimo della goduria. Mentre Jonathan mi faceva notare che nell'ultimo weekend, non per dire questo è meglio di quell'altro, è cronaca, no Jonathan, nell'ultimo weekend dell'Endurance abbiamo visto una specie di impresa.
Sì, c'è stato la LMP2 il prototipo di AF Corse, che con una saggia strategia negli ultimi giri ha messo Maxivier in pista quarto, e in due giri ha superato i primi tre facendo discreti numeri e ha vinto la corsa facendo più sorpassi lui da solo in ultimi due giri che tutta la gara di Formula 1 a Suzuka. È stato un contrasto importante. Tra l'altro con lui in macchina c'era anche Rover, sempre fortissimo, che prima o poi dovrà anche salire su un hypercar, ma quello è un altro discorso.
Serna, che dici?
Beh, bisogna capire chi ha detto che si divertiva a Suzuka, perché se lo dicono i piloti posso capire, perché loro godono come i ricci a guidare in quel circuito lì. Noi che eravamo tra l'altro all'alba a guardare la gara abbiamo preso sonno 7 volte, credo, quindi quella è già una cosa da diversificare. Poi vabbè, l'Endurance lo sapete che è fantastico, l'Endurance c'è sempre qualcosa che succede, AF Corse ha fatto qualcosa di pazzesco. Sono appena stato a pranzo con Amato mezz'ora fa, tra l'altro, che siamo qui a che era gasato come una faina, perché hanno vinto nella Le Mans Series con un equipaggio che non era nemmeno di quella classe, quindi carichissimo per la gara che ci sarà questo weekend, la prima gara del GT World Challenge, dove c'è anche impegnato fuoco alle Castellet. Quindi insomma, dai, Amato sta facendo grandi cose, partito nel WEC al top, cosa vogliamo di più sinceramente?
Far vincere qualche corsa a Serlagiotto.
Ma io ormai sono qua che faccio un po' da team manager, ormai ho una certa età, mi sta crescendo anche la panza, ormai è così,
è così Ferroni.
Ci aspettiamo la triple crown di Giorgio Cernagiotto, perché quest'anno ci aspettiamo che vinca sia in IMSA sia in GT Open e anche nel Ferrari Challenge, dove l'abbiamo visto con il suo team una decina di giorni fa, che sono venuto a trovarti, e non è andato un po' di sfiga, però potevate vincere un paio di corse nel weekend.
E a sentirti parlare è già diventato stanco, si è già stancato tutto quello che dovrebbe fare.
Devi vincere tutte.
Ragazzi, è un lavoro diverso, fare il team manager è pazzesco e non me l'aspettavo, devo dire la verità, è molto impegnativo. Fare il pilota è diverso, hai degli alti e dei bassi molto più ampi, ma fare il team manager hai delle rotture di palle continue, quindi c'è da capire cosa ne vale. No, scherzo.
È come fare il giocatore e fare l'allenatore. Se fai il giocatore fai quello che ti dice l'allenatore più o meno e hai fatto il tuo. Se invece fai l'allenatore sei quello che si piglia tutte le pernacchie o qualche sconfitta o qualche delusione. Vabbè ragazzi, è stato bellissimo, vi saluto, ciao Giorgino. ciao
ragazzi, ciao. Grazie, ciao, buona giornata,
ciao. Alla prossima, ciao. Alla ciao. Prossima domenica alle 19 c'è la corsa di, no aspetta, faccio casino, alle 17. Alle 17 c'è il Bahrain, perché alle 19 c'è il Qatar per quanto riguarda le moto, quindi si passa dalle 4 alle 2 ruote senza soluzione di continuità. Ciao Jonathan, grazie, alla prossima. Ciao
Carlo.
Dunque, ci fermiamo con Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Domani torniamo, no, io no, per la verità, perché ci sarà Giovanni Capuano e noi ci sentiamo domenica per tutti i convocati weekend, per quanto mi riguarda.